Eccoci alla seconda serata marziana. Come sapete abbiamo deciso di fare una specie di ciclo su questo argomento. Perché un ciclo? Perché Marte è il pianeta che è stato più studiato, Marte è il pianeta di cui si sa moltissimo, ma Marte è il pianeta in cui i misteri aumentano man mano che si aumentano gli studi. E la ragione è molto semplice. Noi cerchiamo Marte cercando in tutti i modi di approfondire quello che abbiamo in mente, cioè se c'è stata vita, se c'è vita in qualche modo. Tutto questo naturalmente crea dei problemi, e uno dei problemi, diciamo, basilari di cui parleremo questa sera è il problema del metano. Perché? Intanto questa è un po' la scaletta. Questa sera parliamo di metano, la prossima volta parleremo di acqua, eccetera eccetera. Perché metano? Perché sul metano è successo tutto e il contrario di tutto. Lasciatemi proprio dire questa cosa qua: tutto e il contrario di tutto. Se ci fosse metano su un pianeta lontanissimo, di una stella lontanissima, la prima cosa che penseremmo è qualche batterio lo produce. Il metano sulla Terra, come forse sapete, è per la maggior parte biologico. Quello che bruciamo sulle nostre, diciamo così, a casa nostra è prodotto da batteri. Quindi cercare con sicurezza, naturalmente, metano su Marte sarebbe una prova indiretta della presenza o attiva o anche passata di batteri. A questo punto però il metano è una molecola molto semplice ma molto cattiva, nel senso che trovarla è difficile e confermarla è ancora più difficile. Intanto facciamo un riassunto brevissimo di quello che dobbiamo tenere presente. Ricordatevi che Marte è un pianeta piccolo, pesa un decimo della Terra. Conseguentemente, lo dice la regola, la sua evoluzione geologica è stata più veloce, cioè si è raffreddato più velocemente. E l'evoluzione geologica è legata un po' all'evoluzione biologica. Fondamentalmente Terra e Marte erano uguali 4 miliardi e mezzo di anni fa. Poi la Terra, essendo più massiccia, ha conservato calore interno e quindi una geologia attiva, che è legata alla biologia. Marte invece ormai è sul sentiero della morte biologica. La sua geologia è quasi assente e conseguentemente forse una biologia attiva è assente. Ricordiamoci che ha delle fattezze anche simili alla Terra. Intanto ci sono le stagioni, perché l'asse è inclinato, e le stagioni durano il doppio che non le nostre. Perché? Perché l'anno di Marte dura il doppio. Però le stagioni sono molto importanti, anche qualunque immagine come questa che vedete, anche altre, le stagioni fanno sì che si ripercorrono gli inverni al nord e al sud, con delle calotte polari al nord e al sud. C'è una differenza sostanziale rispetto alla Terra che riguarda l'atmosfera. La Terra è un'atmosfera abbastanza densa, sappiamo tutti che è fatta di ossigeno e di azoto. Ecco, su Marte l'atmosfera è molto rarefatta, diciamo un centesimo di quella terrestre, ed è fatta sostanzialmente di anidride carbonica, con poco azoto e poco ossigeno. Voi direte perché? La ragione è evidente: siccome il pianeta è piccolo di massa, la gravità è un terzo di quella terrestre, quindi l'atmosfera pian pianino se ne va via. L'anidride carbonica è un ottimo gas da effetto serra, lo sappiamo benissimo anche dall'esperienza terrestre, e finché ce n'era abbastanza, quindi quando c'era vulcanesimo che gliela dava, Marte è un pianeta mite, è un pianeta con un clima gradevole e con tanta acqua liquida. Poi si spengono i vulcani, l'anidride carbonica se ne va via, Marte diventa sempre più debole in atmosfera, si raffredda, diventa un pianeta glaciale. Voi direte: glaciale, batteri. Ma non è questo il punto. Al polo sud e al polo nord ci sono tantissimi batteri. I batteri, specialmente quelli molto resistenti, gli archeobatteri, sono capaci di vivere in qualunque ambiente, anche estremo. Quindi capire la presenza di batteri metanofili o metanogeni su Marte lo si può fare andando a vedere sulla Terra quali sono gli ambienti più estremi in cui questi batteri ci sono. Questi non hanno assolutamente paura del freddo, del caldo, del sale, di nulla hanno paura. Ricordo che l'anno prossimo è un anno marziano. Perché è un anno marziano? Perché quando Marte, la Terra e il Sole sono allineati, succede che l'avvicinamento di Marte con la Terra arriva a un massimo. Diciamo che Marte ha un'orbita che è abbastanza ellittica, quindi quando l'allineamento avviene con Marte vicino al Sole, allora anche l'avvicinamento con la Terra è massimo. Quando invece l'allineamento avviene con Marte che non è alla massima lontananza, ma è abbastanza lontano, e diciamo che anche la distanza tra Terra e Marte è considerevole. Diciamo che l'anno prossimo, da gennaio in avanti, lo vedremo bello Marte, ma non piccolissimo. Non piccolissimo perché 90 milioni di chilometri sono certamente qualcosa, però sarà un anno importante per osservarlo per parecchi mesi, durante l'inverno e anche durante la primavera. Ecco, questo è molto importante perché? Perché ogni volta che avvenivano queste situazioni, cioè ogni volta che c'era un allineamento Terra-Marte-Sole con Marte vicino al Sole, cioè al perielio, e in questi momenti Marte era facile da essere studiato. Questo avviene oggi come avveniva nel passato. E vi ricorderete, lo diciamo la volta scorsa, che il mito di Marte, il mito dei marziani, nacque proprio alla fine del secolo passato in alcuni allineamenti molto favorevoli che avevano studiati qui da Milano. E naturalmente Schiaparelli vedeva i canali, ne vedeva troppi, i canali non ci sono, ma nacque la volontà di approfondire questa cosa sempre più estrema con mezzi sempre più importanti. E il mezzo più importante del secolo passato sta qua, cioè gli scienziati si rendono conto che lassù ci sono delle condizioni, certo molto complicate, ma che possono sorreggere anche dei batteri. Allora ci si manda la missione del Viking, che è una doppia missione, ci si manda una missione che è un laboratorio biologico. Il Viking cerca batteri su Marte, una missione formidabile, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, e lo fa per la prima volta, scendendo e toccando la superficie di Marte per la prima volta. Cercavo di farvi capire come, anche per me personalmente, ma per chiunque c'era in quegli anni, vedere per la prima volta la superficie di un pianeta che non era la Terra e vederla come state vedendo adesso, suscitò notevole emozione ma anche perplessità. Cerchiamo la vita su Marte, scendiamo in un deserto, non è sufficiente questo per escludere tutto, perché i batteri ci sono nei deserti della Terra, ci mancherebbe, su Atacama ci sono tantissimi batteri. I Viking cercarono con tanti esperimenti l'eventuale presenza di batteri, e ce ne fu uno, su cui si discute ancora adesso, sto riassumendo, ce ne fu uno in cui insomma, la risposta batterica fu chiara, secondo il mio punto di vista. C'è una cella, e metti un po' di materiale marziano perché l'hai preso con una pala, e poi questo materiale lo umidifichi con una soluzione di acqua e di sostanze organiche che sono amminoacidi, che sono sali, che sono vari tipi di ingredienti, tali per cui il carbonio di queste sostanze è un carbonio radioattivo, cioè carbonio 14. Qual è l'idea? Se qui ci fosse qualcosa che metabolizza, siccome loro si cibano di carbonio radioattivo, devono respirare carbonio radioattivo. Quindi se in cima alla cella io ci metto un rivelatore di carbonio radioattivo e vedo che questo carbonio radioattivo viene emesso, devo dire che c'è vita su Marte. Il fatto è che questa cosa è avvenuta veramente. Cioè, da questo terreno si è sollevato veramente anidride carbonica radioattiva. E quindi voi direte, ma a questo punto stiamo qua a discutere, è evidente che questo per un biologo è una risposta positiva. È tutto vero, ma c'è una cosa da aggiungere, che voi sapete meglio di me che i batteri sono fatti di carbonio. Ora, se ci fossero dei batteri nel suolo marziano e io cercassi il carbonio, pigliando un po' di questa polvere e bruciandola, dovrei comunque trovare dei composti organici, tipo, non so, aminoacidi, acidi, qualunque cosa che bruciando una sostanza organica viene fuori. E questo è il punto. Il punto è che per la prima volta venne mandato uno spettrometro di massa sulla superficie di Marte, e il professor Beeman, vedete, è morto novantenne, è uno dei massimi esperti di allora in questa materia, e lo spettrometro di massa di Beeman non trovò carbonio, non trovò tracce di carbonio in quelle sabbie, e quindi hai una risposta positiva, non trovi carbonio, cosa fai? Stai a litigare. Io credo che ci siano, qualcun altro crede che non ci siano batteri. Però è un indizio che non è un indizio da poco. Parlando di indizi, siamo nel 2013 questa volta, abbiamo in orbita una delle sonde più longeve, la Mars Express, a cui l'Italia ha dato un grande contributo. Mars Express ha a bordo uno spettrometro in trasformata di Fourier di altissima efficienza. Beh, questo spettrometro può fare spettri della superficie di Marte con grande risoluzione e scopre una banda a 3.3 micron, negli spettri infrarossi si parla di centimetri alla meno 1, però se a voi non piace questo centimetri alla meno 1, volete tramutarlo in micron, semplicemente fate 10.000 diviso questo numero. 3.3 micron è una banda tipica del metano. Il professor Formisano di Roma, che era responsabile dello spettrometro, il PFS, ha divulgato un po' in tutto il mondo questa che secondo lui è una scoperta molto importante. Su Marte per la prima volta viene scoperto del metano, per la prima volta viene scoperta questa molecola, così la vedete, se non l'avete mai vista la vedete, il metano è una cosa facilissima, un atomo di carbonio e 4 atomi di idrogeno messi a tetraedro, quindi è una molecola molto semplice, ma anche molto importante perché questa molecola è la molecola minima idrocarburica che viene messa in gioco quando ci sono dei batteri, quindi ce la ricordiamo, molto semplice, un atomo di carbonio e un tetraedro di atomi di idrogeno. Nel lontano, diciamo così, anni 60, quando la sonda Mariner 7 per la prima volta vicino Marte e soprattutto vicino al polo sud di Marte, beh, ci fu un altro indizio a cui nessuno credette allora, ci fu un altro indizio, guardate, in questo punto a 3.3 micron, questa banda molto profonda sul polo sud di Marte, è una banda di metano. Siccome eravamo in tempi, diciamo così, non maturi, questa banda, sì, qualcuno disse era metano, però, insomma, passò quasi indistinta. E invece è una banda seria, perché già allora, già molti anni prima dei Viking e anche di Mars Express, qualche indizio che ci fosse metano da quelle parti era stato trovato. Beh, cosa ha fatto la Mars Express? Molto semplicemente ha scansionato il pianeta un po' dappertutto. Quando la colorazione di queste scansioni va sul rosso, significa che c'è una banda molto molto piccola di metano. E a 3.3 micron non c'è null'altro se non metano. Ci furono polemiche molto grosse perché molti non credettero neanche, quando venne presentata questa cosa, non credettero neanche che il professor Formisano avesse trovato veramente un qualcosa in mezzo al rumore. Invece aveva ragione lui, il metano c'era veramente, e neanche a farlo apposta, in questa mappa, è una mappa, ne parleremo anche la prossima volta, ma adesso ci serve, è una mappa in cui si vede in colorazione azzurra la presenza di ghiaccio, non solamente i poli ma anche un po' nelle zone equatoriali, quell'emissione massima di metano avveniva in alcune zone che erano particolarmente ricche di acqua, e questa cosa non poteva passare in secondo piano. Perché? Perché se il metano avviene in zone che sono molto ricche di acqua, vuol dire che c'è un collegamento molto chiaro tra metano e acqua, e voi mi insegnate che quando parliamo di batteri l'acqua è fondamentale, così come è fondamentale il metano. Quanto metano? Beh, neanche poco, perché vedete, si va da 10 a 30 parti per miliardo, che sembra poco in assoluto, ma in realtà bisogna considerare che il pianeta stesso è abbastanza piccolo. C'è anche da dire che trovare metano ci fa pensare a un'altra cosa. Il metano, quella molecola che avete visto CH4, è una molecola facile da degradare. E se è facile da degradare, e se io la trovo, vuol dire che quando viene degradata c'è qualcos'altro che continuamente la rimette in circolo, quindi che quasi c'è una sorgente di metano sulla superficie di Marte che rinnova questo metano. Quanto ce ne vuole di metano perché tutto sia, diciamo, in equilibrio? Ce ne vuole circa 150 tonnellate, che potrebbe essere tantissimo, ma in realtà è una quantità abbastanza piccola dal punto di vista assoluto. Il professor Formisano fece qualcosa in più, perché oltre che il metano scoprì anche la formaldeide. La formaldeide, sapete che è una molecola organica molto semplice, che è anche molto velenosa, se volete, che nel passato, spesse volte, tanto per dare l'idea, veniva messa nelle pasticche per il mal di gola, il formitrol. Poi hanno scoperto che cancerogena, l'hanno tolta, però segava immediatamente il mal di gola. Per forza, perché essendo tossica aveva un effetto, diciamo così, medicamentoso importante. Però insieme al metano c'è anche la formaldeide. E allora lo stesso Formisano, dal momento che la formaldeide è estremamente reattiva, e quindi dal momento che la formaldeide ha come fonte primaria il metano, Formisano pensò che era il metano stesso a produrre formaldeide con qualche ossidante che non era chiaro quale fosse, però essendoci molto ferro da quelle parti, poteva essere un perossido di ferro, poteva essere comunque qualcosa che aveva il ferro come componente. In realtà il metano c'è, la formaldeide c'è, ma il modo per produrla, lo si è capito in successivi esperimenti, il modo per produrla è bizzarro. È bizzarro perché è bizzarro Marte. Cos'è questa? Una tempesta di sabbia. Cioè sono a bizzeffe di tempeste di sabbia. Le tempeste di sabbia sono molto violente su Marte, e dal momento che la sabbia viene spostata dal vento e va a grattugiare il terreno, si creano delle fortissime correnti di cariche positive e negative. Bene, in queste condizioni è come se noi avessimo una pila geologica. Succede che l'acqua si tramuta in acqua ossigenata. Voi direte, è impossibile. Non è impossibile. L'acqua si tramuta in acqua ossigenata. L'acqua ossigenata, sapete meglio di me, che è un ottimo ossidante. Quando ve la andate a comprare per farvi da medicamento, se ve ne va una goccia sui pantaloni neri, diventano bianchi. L'acqua ossigenata è un ottimo ossidante, e venne scoperta, tra l'altro, di recente per via infrarossa da terra. Ce n'è abbastanza di acqua ossigenata. Ora, come si forma? Ve l'ho detto, potrebbero essere le cariche elettriche delle tempeste di sabbia, potrebbe essere anche qualche altro meccanismo, sta di alto che c'è. Quindi l'idea che il metano sia degradato per colpa dell'acqua ossigenata producendo formaldeide è un'idea corretta. Ecco, siccome la formaldeide è estremamente aggressiva, appena vede una molecola di metano se la mangia lo distrugge, ma se il metano lo trovate, voi capite che questo significa che di metano si deve produrre di continuo, perché poi se non si producesse di continuo non potremmo trovarlo in qualunque momento storico che lo cerchiamo. Quindi, da tutto questo ragionamento, sembrerebbe di poter dire che qualcuno produce metano su Marte per renderlo visibile in qualunque momento. L'esempio terrestre è perfetto da questo punto di vista. Sulla Terra c'è metano, certo che ce n'è, perché, come vi dicevo prima, il metano che usiamo è quello biologico, che viene prodotto un po' dappertutto. Il metano biologico è sostanzialmente di derivazione anche umana. I grandi allevamenti di bestiame producono una valanga di metano. Dove c'è industrializzazione c'è tantissimo metano. Il metano è praticamente nelle zone più industrializzate, e ce n'è tantissimo. Ce n'è, vedete, parliamo di parti per miliardo, ce n'è una quantità che sale in maniera vertiginosa negli ultimi anni, negli ultimi 50 anni. Il metano era rimasto abbastanza stabile fino a qualche secolo fa. Poi dall'800 in avanti ha cominciato a salire, a salire, e continua a salire. Adesso siamo a 1800, quasi 2000 parti per miliardo. Questo metano, ribadisco ancora, è derivato dall'attività umana, ma è comunque biologico. Se andiamo a vedere in maniera abbastanza approfondita dove ce n'è di più, guardate che bello questo grafico. Il grafico va con gli anni e qui invece va con la latitudine. Allora, oscilla su e giù durante gli anni perché ci sono le stagioni. Però se voi andate a salire in latitudine, quando arrivate al polo nord, il metano arriva al massimo. Cioè, sembra che per qualche ragione sui poli dove c'è molto ghiaccio la quantità di metano sia abbondante, abbondantissima. Questo come mai? E questo è un problema molto importante che ci lega, lo vedrete, ci lega benissimo a Marte per una ragione molto chiara. Attenzione, questo è il polo al massimo dell'inverno, è tutto impacchettato nel ghiaccio, vedete? Poi arriva l'estate, il ghiaccio si ritrae, adesso si ritrae quasi completamente, il mare Artico rimane completamente libero, guardate qua per esempio questo, sapete cosa succede in queste condizioni qua? Succede che navigando sul mare Artico libero dai ghiacci, si vede letteralmente il mare buttare fuori metano, sgorga metano dalla superficie dell'acqua, sgorga continuamente metano. Voi direte, ma come mai? Come mai? Se si scioglie il ghiaccio e nel ghiaccio c'erano dei batteri che dormivano, e i batteri si svegliano emettendo quantità enormi di metano. Ho detto 1800 parti per miliardo, qui ce n'è 100 volte tanto. Devo anche aggiungere effettivamente che il metano ha una capacità di effetto serra che è 100 volte l'anidride carbonica. Quindi è vero che ce n'è di meno, ma è 100 volte più efficiente. Quindi con più si libera metano verso l'atmosfera, con più l'effetto serra di cui tutti parlano al giorno d'oggi è ulteriormente peggiorativo. Però proprio bolle e bolle di metano, addirittura sulla superficie del ghiaccio, se ci sono dei buchi, uno va lì, guardate, non è incredibile, vedete? Metano in quantità esagerata da batteri che sono sciolti nel ghiaccio. Quando c'è il ghiaccio, questa molecola tetraedrica viene intrappolata nel ghiaccio, si ferma lì. Quindi i batteri che sono mezzi dormienti, anzi quasi completamente dormienti, quel poco metano che hanno liberato, lo fermano nel ghiaccio, non succede nulla. Quando il ghiaccio si scioglie, si ha batteri che emettono ghiaccio un po' dappertutto. Vedete che tipo di batteri sono? Sono batteri estremofili, archeobatteri, che vivono benissimo in questo ambiente. Ed è un ambiente estremo questo, è solamente uno degli ambienti estremi. Su Marte sono calotte di ghiaccio esattamente come quella della Terra. Non c'è nessuna ragione per non pensare che lassù, se è possibile, succedano le stesse cose. Quanti sono i metanogeni terrestri? Sono una cinquantina, forse qualcuno in più. Quelli che vedete qua in alto sono legati a organismi superiori, tipo, non so, il bestiame, anche noi umani, e questi in basso sono invece batteri racchiusi in ambienti estremi. Tanto per darvi l'idea, l'ambiente più adeguato per la metanogenesi è il fondo dell'oceano. Sapete che sui fondali oceanici ci sono dei geyser di acqua bollente, black smoke si chiamano, l'acqua entra, tocca il magma, si scalda e poi riemerge. In questa situazione estrema, è ideale per la proliferazione di batteri, batteri metanogeni, cioè che producono metano in queste condizioni. Beh, guardiamo il contrario, qui siamo in Groenlandia, questa studentessa aveva questo compito di andare a perforare il ghiaccio, sono 3 chilometri, perforare il ghiaccio per andare a vedere come si distribuiva il metano man mano che si andava in basso e fare un po' di statistica sull'andamento climatico. Lei comincia a perforare, in realtà prende delle calotte, e quando arriva a 100 metri di profondità, dove di metano ci dovrebbe essere pochissimo, scopre che c'è una valanga di metano. Perché? Andando a fare anche una analisi biologica, scopre che a 100 metri di profondità ci sono dei batteri, vatte alla pesca perché stavano bene lì, ma stavano benissimo, che producono una gran quantità di metano. Stanno benissimo al freddo a 100 metri di profondità nel ghiaccio in Groenlandia. Questo è un lago, il polo artico, di una, diciamo così, stazione australiana. Questo è un lago famoso, l'Ice Lake. Perché? Perché in questo lago sono stati scoperti i primi batteri metanogeni, cioè che producono metano come metabolismo. Noi emettiamo anidride carbonica, questi signori emettono metano. Sono tra i primi che si è scoperto, poi ce ne sono chiaramente tantissimi che fanno lo stesso tipo di, diciamo così, di metabolismo. Si trovano bene al freddo, ma si trovano bene anche al caldo. Questa è una zona dell'America abbastanza importante, tutto quello che vedete più o meno chiaro è una colata di lava, c'è un fiume che passa, è tutta roccia qua. L'ultima cosa che uno si immaginerebbe, perforando queste rocce, di trovare dei batteri che vivono benissimo. Vivono di che cosa? Vatte alla pesca di cosa vivono? Di quel poco idrogeno che viene emesso da questa residuatività vulcanica. L'idrogeno, andando a combinarsi con l'anidride carbonica, produce metano e loro sono felicissimi di fare questo tipo di metabolismo. Questa addirittura è una sorgente idrotermale, vedete, qui fa molto caldo, la temperatura è di 85 gradi, se ci mettete la mano vi abbrustolite, ma questi signori, vedete, stanno benissimo da queste parti. Perché? Perché l'idrogeno che viene prodotto da questa attività geologica, unendo, come dicevo anche prima, l'anidride carbonica che c'è nell'ambiente, gli fa metabolizzare il metano. Tutti ambienti estremi. Tutti gli ambienti che su Marte potremmo trovare. Qui siamo in California, vedete, siamo già nel Messico. Questa zona qua, che poi è questa, è una zona di saline. Le saline sono delle zone dove la quantità di sale arriva all'80-85%. Bene, in queste saline, quando l'acqua del mare è quasi completamente evaporata, si vede un sollevamento continuo di bolle di gas, e questo gas è metano di batteri metanogeni che resistono alla estrema salinità di questo ambiente. Cosa c'entra con Marte? C'entra, perché lo vedremo anche in altre occasioni, su Marte nel passato c'era acqua liquida molto salata, e il fatto che l'acqua fosse molto salata potrebbe apparentemente prescindere dalla presenza di batteri. Non è così. Sulla Terra la salsedine non impedisce a certi batteri estremofili di vivere. Naturalmente, siccome sono estremofili, siccome sono in condizioni estreme, emettono metano. E non so se lo sapete, ma anche in fondo al mare, qui è il Mediterraneo perché qui siamo abbastanza vicini noi, ma anche in fondo al mare ci sono delle zone estremamente concentrate di sale. Perché succede? Perché nella parte superiore ci sono delle correnti, ci sono delle zone abbastanza protette, una dozzina nel mondo, dove le correnti non si sentono, proprio perché è il terreno che impedisce questo mescolamento. Allora il sale si accumula, si arriva al 35-40% di sale. In questa zona del Mediterraneo la presenza di metanogeni è diffusa, ancora una volta diffusa. Se sulla Terra ci sono condizioni estreme, e sono simili a quelle marziane, e se in condizioni estreme il metano è di regola, andiamo a cercarlo in maniera molto più sottile e approfondita anche su Marte, questa volta con mezzi moderni. Vedete, tre dei massimi telescopi della Terra, quelli che stanno alle Hawaii e anche in Cile, a Cerro Pachón, hanno degli spettrografi che riescono a vedere molto bene in infrarosso, la banda del metano a 3.2 micron. Bene, questo signore Michael Mumma è il massimo esperto mondiale di questo tipo di lavoro, ci lavora da 20 anni, e dove punta i suoi spettrografi? Li punta nelle zone marziane come questa, dove ci sono indizi che sia presente o che sia passata dell'acqua. Nili Fosse è una di queste zone, ci sono delle argille, anche la geologia ci dice che qui l'acqua deve essere passata e ha fatto, diciamo così, dei depositi. Bene, Mumma ha puntato per praticamente 10 anni la superficie di Marte, e quello che vedete in una immagine che potrebbe essere in 3D sono delle zone arrossate e puntinate da dove sembra che venga emesso del metano. Il metano non è generalizzato dappertutto, come magari si pensava una volta, ma è sostanzialmente presente in zone molto ma molto specifiche. Forse aveva ragione Formisano a dire che anche lui vedeva il metano in alcune zone e non in altre. Comunque, sono zone abbastanza specifiche. Zone abbastanza specifiche, come queste, dove, neanche a farlo apposta, è abbondante la presenza di ghiaccio. Quindi il ghiaccio, ovvero la possibilità che ci sia acqua, e il metano, sono ancora una volta completamente collegate. Vedete? Sono zone, diciamo così, ben studiate dal punto di vista geologico, da altri studi. Però noi sappiamo benissimo che in queste zone c'è del ghiaccio. Neanche a farlo apposta, Mumma trova che laddove c'è del ghiaccio ci sono anche emissioni di metano. Questa è una prima informazione, ma non è l'unica. C'è un'altra ancora più importante, ed è questa. Vedete, lo slitto dello spettrografo viene lasciato in questa posizione man mano che Marte ruota. Allora, a questo punto tu puoi fare degli spettri a fette in tutta la superficie marziana, e succede, questo è uno spettro, un altro, succede che quando c'è metano c'è anche acqua o vapor d'acqua, quando c'è metano c'è anche acqua, ma attenzione, quando non c'è acqua non c'è metano. E allora vedete, c'è un effetto stagionale: quando è inverno l'acqua è ghiacciata, non c'è più. Quando invece è estate, l'acqua un po' evapora ed è presente. Allora, quando non c'è acqua, non c'è metano. Quando invece comincia la stagione a essere favorevole all'evaporazione dell'acqua, è che compare il metano. Questa è una cosa stupefacente. Perché è una cosa stupefacente? Perché pensate al polo terrestre, al polo artico. Vi ricordate cosa succedeva? Quando è estate si scioglie il ghiaccio, l'acqua si riempie di gorgogli di metano. Non è esattamente la stessa cosa. Il fatto che il metano sia puntuale, cioè non sia generalizzato, ma che sia legato all'aumento di temperatura laddove c'è del ghiaccio, è una cosa che ci mette veramente la pulce nell'orecchio. Questa è una risposta, è un effetto tipicamente biologico, perché è la Terra che ce lo insegna. A questo punto anche voi potete pensare, ma questo è un altro indizio importantissimo, ne abbiamo già parecchi di indizi, no? Però dopo i tempi dei Viking abbiamo un altro indizio: trovi metano d'estate, quando sciolgono i ghiacci sono batteri. Però nella scienza, come nella vita, insomma, devi essere sempre sicuro al 100% e ragionarci nelle cose. Qui siamo ancora Nili Fosse, in questa zona il CRISM, che è uno spettrografo fenomenale di un sonda orbitale che si chiama la Mass Reconnaissance Orbiter, cosa fa? Spettrografa il terreno, state bene attenti, lo spettrografa, naturalmente sono le argille perché c'è stata l'acqua, ma trova la banda nettissima del serpentino. Voi direte, questo cosa vuol dire? Ma attenzione, quando si parla di serpentinizzazione o di serpentino, si parla di un evento geologico particolarissimo e noto sulla Terra che produce metano. Ribadisco, Se qui ci sono delle rocce serpentinizzate, questa è la banda che lo indica, vuol dire che questo serpentino si è prodotto per ragioni geologiche. Noi sappiamo dalla esperienza terrestre che quando si formano rocce serpentinizzate, contemporaneamente si libera metano. Quindi questa indicazione sembrerebbe mettere in crisi la conclusione che abbiamo fatto prima. Perché? Perché se c'è il serpentino, può essere che il metano non sia biologico, sia geologico. E se mi chiedete il perché, attenzione che lo spieghiamo, siamo al centro dell'Oceano Atlantico. La dorsale medio atlantica la conoscete tutti, circa a metà strada c'è a 2500 metri di profondità questa meravigliosa serie di guglie, l'Ore City, da dove da queste guglie viene emessa dell'acqua non caldissima, abbastanza tiepida. Non siamo esattamente sulla dorsale, siamo un po' spostati di 10, 20, 30 chilometri, quindi non becchiamo il calore diretto, becchiamo semplicemente un po' di calore. Queste guglie meravigliose di Ross City, vedete, questo è un battiscafo che sta facendo un po' di esplorazione, è un posto incredibile questo, uno dei tanti posti incredibili della Terra. Bene, queste guglie sono di carbonati, sono bianche di carbonati, e andando a riguardare la geologia di questi posti si scopre, vedete, che ci sono delle rocce serpentinizzate. Il serpentino a parole vuol dire praticamente nulla per uno che non è un geologo, però quando ci sono rocce serpentinizzate vuol dire che nel profondo di questa zona ci sono dei processi geologici che, oltre che produrre questa roccia, devono produrre metano. Perché? Non spaventatevi, perché è solo per dar l'idea. Una roccia della dorsale atlantica è una roccia magmatica. Una roccia magmatica può essere, per esempio, un'olivina. L'olivina è un silicato di ferro e un silicato di magnesio messi assieme. Allora, se io piglio un'olivina, la metto a contatto con acqua, a una temperatura non altissima, abbastanza alta, e mi viene fuori idrogeno. Benissimo, questo come primo step. Come secondo step mi viene fuori questa molecolaccia brutta che si vede, che noi chiamiamo serpentino. Voi direte, beh, ma allora cosa c'entra il metano? C'entra, perché? Perché se al posto che acqua pulita io metto a contatto le olivine con acqua e anidride carbonica, si ottiene ancora questa roccia che è un serpentino, ma si ottiene anche metano. Su Marte, me lo insegnate voi, è evidente che non c'è acqua pulita, c'è anche anidride carbonica che è il massimo, che è la concentrazione massima della sua atmosfera. Quindi trovare delle rocce serpentinizzate su Marte ci fa pensare che questa diciamo così serpentinizzazione potrebbe essere una delle ragioni geologiche della presenza di metano. Voi direte, ma allora ci vanno giù le braccia, che peccato. Attenzione, non è così per un'altra ragione, perché se il metano fosse anche di provenienza geologica, ci sono dei batteri, e li troviamo a Lost City, che non producono metano, ma se lo respirano, non sono metanogeni, sono metanofili. Quindi, anche se il metano fosse geologico, anche se non fosse biologico, comunque sarebbe una fonte buona per l'esistenza di batteri, e li abbiamo anche a Lost City e anche in altre zone della Terra. Comunque la presenza di metano è un qualcosa che con i batteri deve sempre avere a che fare qualcosa. Questa è una mappa in cui si vedono le presenze di ghiaccio un po' dappertutto. La prossima volta capiremo molto bene che significato ha questa mappa, però sta di fatto che in questo momento è sufficiente dire che se io ho del ghiaccio, in superficie sarà freddo, ma andando in profondità la pressione del ghiaccio e anche calore residuo geologico possono far fondere sicuramente questo ghiaccio rendendolo fluido. In queste condizioni siamo esattamente come sui fondali oceanici della Terra. Non dico che siamo come Lost City, ma siamo in condizioni paragonabili, come sempre paragonabili. E quindi, se da qui emerge metano, il metano ha il significato che ho detto prima. Quanto ghiaccio c'è? Tanto, vedete, questa è una linea in cui passa un'antenna a bordo di Mars Express. C'è un'antenna che perfora la superficie e vede dei rimbalzi, e questi rimbalzi sono dovuti alla presenza di ghiaccio. Qui si vede addirittura, senza passarci sopra, tanto ghiaccio, ce n'è dappertutto di ghiaccio, vedete? Qualche volta il ghiaccio fluisce giù. Cioè Marte è un pianeta che apparentemente è desertico, ma in realtà sotto queste sabbie di ghiacci ce ne sono tantissimi. Il pianeta si è raffreddato, posizionando i ghiacci al di sotto della propria crosta. Qualcuno è andato addirittura a trovare delle possibili fonti geologiche di metano come queste. Vedete, qui non siamo sulla Terra, siamo su Marte. Queste specie di, come posso chiamarle, di pozze che buttano fuori del gas. Ecco, queste pozze le abbiamo anche sulla Terra, in zone termali, come per esempio in Italia le abbiamo, in America le abbiamo, un po' di tutte le abbiamo. Bene, sono pozze molli, dove escono fuori delle bolle di gas. Queste bolle di gas potrebbero essere bolle di metano. Quindi, se questo fosse, vorrebbe dire che l'attività, oltre che profonda, è anche un'attività attualmente presente. Notate come questa roba è una roba giovanissima. Perché è giovanissima? Perché è praticamente pulitissima in superficie. Quindi sono esempi di possibile attività, geologica metanifera, probabilmente ancora in atto, però naturalmente sono esempi molto ma molto ridotti dal punto di vista quantitativo. Qualcuno si è chiesto, ma questi batteri terrestri metanogeni, se li mettessimo nell'ambiente marziano, che succederebbe? Beh, se l'è chiesto questo signore, vedete, lui naturalmente i batteri terrestri ce li aveva, quello che non aveva era l'ambiente marziano. Però dopo le missioni dei Viking l'ambiente marziano era molto facile da costruire, l'ha costruito, ci ha ficcato dentro i batteri metanogeni terrestri, questi ci sguazzano benissimo, stanno benone, stanno ancora meglio nell'ambiente marziano che non nell'ambiente terrestre. Il che vuol dire che la natura è sempre uguale quando ci danno le condizioni adeguate. Certo che, tante così le cose, voi capite che la ricerca precisa del metano è una ricerca di altissima importanza. E chi se non Curiosity era la macchina che poteva dare una risposta importante. Curiosity, ne parleremo appositamente in una di queste lezioni qua, però per adesso ci basta dire che Curiosity dal 2012 è all'interno di questo cratere che si chiama Gale, che una volta era un lago. Perché è importante Curiosity? Perché questo è il cratere, vedete? Una volta era un lago, e quindi questo la dice lunga sul perché sono scesi da queste parti. Però non interessa il metano, interessa soprattutto questa strumentazione, che si chiama SAM, e che a bordo di Curiosity ha la capacità di vedere anche una sola molecola di metano quando ci fosse. Quindi l'attesa per la risposta di SAM e di Curiosity era veramente molto grande, molto grande. Qual è la porzione di quel laboratorio che ci interessa? È questo. Uno spettrometro infrarosso a laser fenomenale, che vede delle cose magnifiche e che per la prima volta venne messo su Marte. Dall'altra parte invece c'è il laboratorio biologico di cui parleremo a suo tempo. A noi interessa adesso lo spettrometro laser, quello che vede il metano. Vedete, è un tubo che funziona in questo modo, si succhia dentro un po' di gas marziano, un po' di atmosfera, e poi un laser va 80 volte avanti e indietro a esplorare questo gas. Questo andare e venire per 80 volte rende l'analisi estremamente efficiente. E tanto è vero che attualmente conosciamo l'atmosfera marziana, non dico meglio di quella terrestre, ma quasi. Vedete, c'è un po' di tutto. Sappiamo benissimo che il 95% di carbonica, poi c'è un po' di azoto, poi c'è un pelesimo di ossigeno e poi c'è anche un po' di metano, poco metano. Ecco. E, come funziona lo spettrometro a laser? Beh, tanto per dirvi, vedete, questo è l'andamento stagionale dell'anidride carbonica. Vedete, l'anidride carbonica che aumenta d'inverno, che diminuisce d'estate, che aumenta d'inverno, che diminuisce d'estate. Attenzione, sarebbe una cosa antilogica, però non è così. Perché? Perché l'anidride carbonica aumenta d'inverno e diminuisce d'estate? Perché? Perché voi dovete considerare che le stagioni sono due e quando fa estate tutta l'anidride carbonica viene presa da uno dei poli, perché dall'altra parte è inverno. Solamente durante la primavera e l'autunno c'è un andirivieni di anidride carbonica da polo a polo, ecco perché nelle stagioni intermedie aumenta, mentre invece nelle stagioni, diciamo, calde diminuisce. Beh, tanto per dirvi, è una curiosità, ma è bella anche questa cosa qua, però a noi interessa particolarmente il metano. Guardate che incredibile risoluzione ha il TLS. Vedete, questa è la banda del metano con il carbonio 12, questa è la banda del metano con il carbonio 13, questa è addirittura la banda del metano con uno degli idrogeni che sono sostituiti dal deuterio. Vede benissimo questa zona e vede anche quest'altra zona, perché sarebbe importante fare un rapporto tra 12 e 13, sarebbe importante. Perché uno potrebbe avere dei dubbi, che questo è semplicemente un esempio, non sono analisi, però uno potrebbe avere dei dubbi che un certo metano sia biologico o geologico. La natura biologica della Terra vuole soprattutto il carbonio 12 nel metano e è molto povera di carbonio 13. Quindi se voi poteste, riusciste a misurare il rapporto 12-13 in una certa analisi di metano, questo è importante, perché se il C13 è molto basso è biologico, se invece il C13 non è molto basso potrebbe essere geologico. Quindi anche questa cosa poteva fare il TLS. 3-4 anni di misure e questo signore, vedete, emette in questo articolo una cosa che fa effetto, fa molto effetto. E fa molto effetto perché, vedete, c'è del metano, poco, ma ce n'è, però questo metano non è stabile, ma oscilla con le stagioni. Oscilla con le stagioni, aumenta d'estate, diminuisce d'inverno. Mamma mia, aumenta d'estate, diminuisce d'inverno? Questa è una cosa che abbiamo già sentito, questo discorso che vi facevo. Se aumenta d'estate, vuol dire che aumenta quando fa più caldo e quando il ghiaccio tendenzialmente si scioglie. Questa è una tendenza terrestre che ci dice che c'è forse qualcosa di biologico sotto. Devo anche dire che io personalmente ci mancherebbe, questo è stato pubblicato, devo anche dire che non è una statistica molto 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 pulita, però essendo stato pubblicato ed essendo anche l'andamento poi ripetuto negli anni, è sicuramente una cosa che esiste. E questa è una prima informazione. Però non è la sola, perché qui il metano va da 0,2 a 0,6 oscillando. Ci sono anche altre cose strane, molto strane. A parte l'oscillazione, ci sono 5-6 esempi in cui il metano ha degli sbuffi improvvisi. Sbuffi improvvisi che vanno a 10-20 volte la quantità media. Addirittura qui, vedete, ho 20 parti per miliardo, che sono abbondanti. Bene, questi sbuffi lasciano perplessi. Cosa vuol dire? Che ci sono degli sbuffi al di sopra di quella oscillazione che abbiamo visto stagionale. Vedete, qui ce ne sono abbastanza, vedete. Ogni tanto, non c'è una periodicità. Ogni tanto succede qualcosa, vedete? Nel giugno di quest'anno è successo il massimo, poi ce n'è stato anche un altro. Bene, la gente si è chiesta, ma cosa che significano questi sbuffi, che significano hanno sul discorso dell'origine del metano. Ecco, questa è la domanda. Una parziale risposta è arrivata, ed è questa. È abbastanza convincente questa, Non convincente al mille per mille, ma abbastanza convincente. Noi siamo qua con Curiosity, questo è il cratere Gale, a circa 300-400 km di distanza, 300 km di distanza, c'è una zona geologica molto intricata, e Olis Fosse è una zona molto intricata con molte fessure. Dal punto di vista geologico è una zona attiva. Bene, quel picco che avete visto qua, quello più alto, si è verificato in un giorno particolare, casualmente succede questa cosa qua. Mass Express, quella che ha lo spettrometro che aveva misurato per la prima volta il metano, ma proprio casualmente, il giorno prima, vede in quella zona una enorme emissione di metano. Vedete? Un'enorme emissione di metano laddove all'interno del cratere Curiosity vede un picco di metano. Quindi è evidente che questa forte emissione di metano è geologica. È geologica perché? Perché ci sono delle fessure che probabilmente si sono intrecciate, si sono aperte, e da qui è uscito del metano, metano che viene dal profondo della Terra per ragioni geologiche. Bene, almeno in questo caso, cioè questa emissione molto importante è di tipo geologico. Diciamo che una rondine non fa primavera, ci mancherebbe, però questo tipo di informazione è veramente importante. A questo punto Curiosity all'interno continua il suo lavoro, il metano oscilla, qualche volta sono dei picchi, eccetera. Ma il bello o il brutto ad avvenire, perché? Perché siamo nel 2018, entra in orbita con... entra in orbita, poi l'orbita viene circolarizzata a 2 ore, entra in orbita una macchina bellissima che è la TGO. TGO, che vuol dire Trace Gas Orbiter, è un satellite che dall'orbita deve aspettare Mars Express, che poi non è partita per le note ragioni della guerra in Ucraina, però nonostante questo, dall'orbita ha degli strumenti perfetti, evoluti, di ultimissima generazione per esplorare il metano. A questo punto le incertezze che c'erano sulla superficie tutti pensavano sarebbero state risolte da TGO, che ha soprattutto 2 spettrometri a bordo, uno russo e l'altro europeo, di efficienza fenomenale. Ecco, tutti erano convinti che ACS oppure NOVAD avrebbero risolto tutto. Perché avrebbero risolto? Beh, qui ve li faccio anche vedere. Questi sono russi e questi invece sono europei. Sono complementari, nel senso che praticamente messo insieme le bande passanti di questi spettrometri infrarossi, messi insieme, vedono praticamente tutti i gas possibili e immaginabili dell'atmosfera marziana. Tutti i gas possibili e anche dal punto di vista della ricerca di gas che magari nessuno aveva mai visto. Benissimo. Guardate, questo non è uno spettro marziano, ma uno spettro simulato. Gli picchi pulitissimi di qualunque gas, e individuate anche in certe zone i picchi del metano, che non può scappare. A TGO il metano non potrà mai scappare. Bene, a questo punto TGO comincia a fare misure, le fa in comparativo con Curiosity, e passano i mesi, passano gli anni, non vede assolutamente nulla. Oggi che parliamo, da TGO non c'è traccia di metano. A questo punto la gente non sa cosa pensare. Com'è possibile? Perché, attenzione, Curiosity non sbaglia, il metano lo vede veramente. Solo che TGO non lo vede dall'orbita. È anche vero che se il metano è molto prossimo alla superficie, mentre invece TGO è in orbita, dall'orbita vede, se il metano ci fosse dovrebbe vedere a una certa altezza, è anche vero questo, però sta di fatto che con la sensibilità che ha, se il metano fosse presente non potrebbe scappare. Oltretutto, da questa, diciamo così, da questo grafico, possiamo capire altre due cose. Numero uno, se il metano ci fosse, si potrebbe capire dal rapporto 12-13 del carbonio, se è biologico o no. Due, dal momento che se fossimo i batteri che producono metano, quelli sono puliti, e quindi il metano batterico è metano punto e basta, il metano invece è geologico, è anche un po' di etano, un po' di butano, perché la geologia non è metabolicamente pulita come la biologia. Trovare dei rapporti di metano con etano e butano abbastanza piccoli vuol dire geologia, trovare metano pulito vuol dire biologia, quindi dovete capire, potete fare tantissime cose con quello strumento, peccato che lui il metano proprio non l'ha mai visto e non lo vede. Come misura NOMAD? Misura in due modi, o direttamente guardando la superficie oppure aspettando che il sole traguardi. Ecco, c'è anche da dire che per fare queste misure Marte deve essere illuminato, giusto? Deve essere illuminato. Invece le misure fatte da Curiosity sono sempre fatte di notte. Voi direte perché? Perché sono misure che esigono molta energia. Dal momento che esigono molta energia, di notte è più disponibile la macchina che non di giorno. E a qualcuno è venuto in mente questa cosa, sempre a quelli di Curiosity, ma insomma, loro misurano di giorno e non vedono, noi misuriamo di notte e vediamo, proviamo a misurare anche di giorno. Allora, è proprio una cosa recente questa, misure fatte di notte su alcuni picchi abbastanza importanti, attorno a 0,6, 0,7 parti per milione, per miliardo, confrontati poi con il giorno, spariscono nella loro presenza, cioè sembra che durante il giorno l'emissione di metano che si vede all'interno del cratere, che si vede all'interno, venga completamente dissolta. Perché? Perché di notte l'atmosfera è molto tranquilla, non c'è mescolamento. Di giorno invece l'atmosfera comincia a essere molto turbolenta, c'è un mescolamento molto importante che diluisce al punto il metano, quando ci fosse, da renderlo completamente invisibile anche una macchina così evoluta come questa. C'è da dire che se guardate questo grafico, ognuno di questi pallini o stelline sono dei punti dove TGO ha misurato il metano, l'ha fatto centinaia di volte dappertutto. E quindi la statistica è molto buona, ma la statistica dice che il metano non si vede mai all'esterno del cratere, ovvero in zone abbastanza diffuse attorno a Marte. Il problema quindi rimane. Tanto per darvi l'idea, in questo momento Curiosity vede benissimo tre picchi di metano. Questo è metano pulitissimo, è poco, e nonostante che sia poco lo vede molto bene. Invece TGO non vede praticamente nulla, diciamo che qui potrebbe essere attorno ai 10-20 parti per miliardo. Beh, qui a 50 parti per miliardo vede, a 25 vede, non vede assolutamente nulla a questo livello. Non c'è assolutamente nulla che abbia questo riscontro. Qui siamo sulla superficie, qui siamo in atmosfera. È un bel problema questo, è un bel problema. Di recente, qualcuno ha pensato che forse la soluzione. L'esperienza è proprio questa. Qualche volta, quando le soluzioni sono banali, non ci pensa mai nessuno. Nella scienza succede questa cosa, Uno dice, se ci avessi pensato prima. Questi signori, di recente, siamo in febbraio di quest'anno, hanno pensato questa cosa qui. Ma insomma, com'è fatta la crosta marziana? È fatta da una superficie, da ghiaccio, da una crosta. Sappiamo che come retaggio dell'antico mare, sulla costa ci sono tantissimi sali, sali che possono essere di solfati, di cloruri, di percolati, eccetera, eccetera. Bene, loro hanno simulato in questa macchina l'atmosfera marziana, hanno simulato alla base la temperatura marziana, che è una temperatura molto bassa, tant'è vero che usano l'azoto liquido, 120 sotto zero. Cosa succede? Succede che il ghiaccio più la crosta ghiacciata alla superficie, quando sia, come dire, ricca di qualche gas, ve lo ricordate che il ghiaccio, come calatrato, assorbe molto bene il metano, quando sia ricca di qualche gas, questa crosta, se ricca di sali, chiude completamente il passaggio. Questo è sperimentale, Se non ci fossero i sali, l'eventuale gas, che nel caso nostro è metano, può essere qualunque altro tipo di gas, se non ci fossero i sali, la superficie sarebbe facile da sgasare attraverso, diciamo così, questo gas. Il sale invece è come una corteccia dura che blocca, è come un tappo che blocca. Voi direte, allora cosa vuol dire? Toccando la superficie, siccome questa è ricca di sali, la superficie si può rompere. Quando la superficie si rompe, se ci fosse sotto del gas, il gas butta fuori. Come si fa a rompere una superficie? Basta che ci pigli una macchina come Curiosity e ci cammini sopra. Ci cammini sopra con le ruote. Ogni tanto si avevano degli sgasi di metano. Nessuno sapeva dove venivano, ma li vedevano all'interno del cratere. L'idea di questi ricercatori è che il metano in effetti sia sotto la superficie, ce ne sia tanto, sotto la superficie c'è anche del ghiaccio, e quando Curiosity, passando sopra, siccome la superficie è molto ricca di sali, quando la superficie si spacca, perché le ruote spaccano il sale, improvvisamente viene messo il metano. Non è sempre così, è solo quando si spacca. Uovo di Colombo, come potrebbe dire qualcuno, non è detto che questa sia la prova assoluta, certamente è un modo per dire che comunque il metano è presente. E questo metano che è presente potrebbe essere di origine geologica o di origine biologica. Naturalmente uno sgaso così non lo puoi dire in assoluto, ma puoi dire semplicemente che però il metano è presente. Come fare per discernere tra biologia e geologia? Ve l'ho detto prima, bisognerebbe che ce ne fosse uno sgaso talmente importante da poter fare il rapporto C12-C13 sul metano. Cosa che neanche Curiosity riesce a fare con lo spettrometro laser, perché? Perché ce n'è poco, e siccome il picco del metano 13 è già piccolo, se ne è poco quasi non lo vedi, quindi non riesce assolutamente a fare questa misura. Però se mai ci fosse, naturalmente tutte le misure vanno avanti, se mai ci fosse uno sgaso molto importante e questa misura si potesse fare, allora si avrebbe anche una prova basilare in mano. Ecco, la storia potrei dire che finisce qui, ma in realtà non finisce qui. La storia si ferma qui perché? Perché i dati sono questi. La mia opinione personale è che, dovendo mettere insieme tante cose, la cosa più invitante è il fatto che si liberi metano d'estate in conseguenza dell'aumentare di temperature e quindi dello scioglimento del ghiaccio. Ecco, questa è una cosa che lascia veramente, veramente pensare. Cioè, questo tipo di comportamento è un comportamento biologico, non geologico. Però dubbi ci sono, e finché non avremo batteri marziani in mano e verificheremo che sono batteri metanogeni, non potremo mai essere sicuri di nulla. Una cosa però ci porta sempre a pensare, e così andiamo verso la terza puntata di questa di questo racconto, ci porta a pensare che comunque l'ambiente se è anche lontanamente gradevole adesso, figurarsi in passato. Figurarsi in passato, quando Marte era più caldo, perché c'era l'atmosfera di anidride carbonica che era abbondante, quando c'era vulcanesimo, quando c'era acqua liquida che scorreva, era un pianeta che aveva tutte le fattezze, perché altro che batteri, ma batteri anche non metanogeni, batteri più evoluti ci fossero. Se ci fosse acqua liquida anche al giorno d'oggi, è evidente che nel passato questa cosa è logica, attualmente è difficile ma non impossibile. Sappiamo al giorno d'oggi che ci sono dei punti, delle zone dove l'acqua liquida è presente e dove l'acqua liquida è fondamentale perché ci siano batteri. La prossima volta, nella prossima e terza puntata, diremo questa cosa e soprattutto ne approfitterò la prossima volta per farvi capire, farci capire, ragionare assieme sul perché i Viking videro quell'esperimento bellissimo che metteva anidride carbonica radioattiva e invece Beeman, poverino, non ha visto il carbonio. C'è una ragione che lui non poteva immaginare, è morto a 90 anni, non poteva immaginare, ma adesso la sappiamo e la prossima volta la racconteremo, e per adesso mi fermo qua.